Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Dai lineamenti per il prossimo Sinodo dei Vescovi 2012 sulla nuova evangelizzazione. Ci siamo confrontati con scenari che descrivono cambiamenti epocali, che suscitano spesso in noi apprensione e paura. In una tale situazione, ciò di cui avvertiamo il bisogno è di una visione che ci permetta di guardare al domani con occhi di speranza, senza le lacrime della disperazione. Come Chiesa abbiamo già questa visione. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca, tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Cambiamento necessario alla Chiesa per adeguarsi alle trasformazioni del tempo presente e soprattutto adeguare il suo annuncio. Allora, cambiamento è il mio spunto di oggi. Ci lasciamo guidare tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live da questa parola portatrice di futuro, di curiosità, a volte anche di inquietudine. I cambiamenti del tempo, il cambiamento di annuncio, di stile di annuncio appunto da parte della Chiesa, di annuncio ovviamente del Vangelo di Gesù Cristo. Beh, chi non ha dovuto affrontare cambiamenti, chi non deve continuamente affrontare cambiamenti nella propria vita? A volte i cambiamenti sono appunto quotidiani, cambiamenti di stile, di abitudini. Mi vengono in mente i piacevoli cambiamenti di abitudini imposti un po', che ne so, dalle vacanze, dal periodo estivo, cambiamenti di partner, di appartenenza politica, di lavoro, di posto di lavoro. Da domani si cambia, buoni propositi, i cambiamenti poi della moda, i cambiamenti climatici, i cambiamenti del costume, che chiedono anche appunto a una istituzione millenaria come la Chiesa di adeguarsi, di interrogarsi appunto sul linguaggio impiegato per annunciare la parola di Dio, anche se poi quella, sappiamo, non cambia mai. Negli stessi lineamenti per il prossimo Sinodo dei Vescovi si legge: non si tratta di rifare qualcosa che è stato fatto male o che non ha funzionato, quasi che la nuova azione fosse un implicito giudizio circa il fallimento della prima. La nuova evangelizzazione non è una reduplicazione della prima, non è una semplice ripetizione, ma è il coraggio di osare sentieri nuovi di fronte alle mutate condizioni dentro le quali la Chiesa è chiamata a vivere oggi l'annuncio del Vangelo, che evidentemente è sempre lo stesso. Cambiamento viene dal greco cambein, che vuol dire curvare, piegare, girare intorno. Si gira intorno agli eventi per adeguarvisi e ci si curva, ci si piega per adattarsi. Si gira intorno al presente per meglio comprenderlo, per meglio interpretarlo, per rendergli un servizio migliore. Il centro attorno a cui girano, ruotano, piegano le nostre riflessioni è sempre lo stesso. Ci avvisa il Magistero della Chiesa che il nostro centro è sempre immutabile, il Vangelo di Gesù.
Tieni a mente la cosa. Le parole verranno di conseguenza.
Catone il censore.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Tieni a mente la cosa.
Tieni a mente la cosa.
Le parole verranno di conseguenza.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole. Pagine,
fogli,
parole.
Cambiamento tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live. Quanti cambiamenti nel sistema della comunicazione ha saputo interpretare e rileggere anche nel corso della storia Marshall McLuhan, lo studioso canadese passato agli onori appunto della storia come il profeta dei mezzi di massa. Giusto ieri, 21 luglio, avrebbe compiuto 100 anni. La parola Chiara Spoletini.
Cambiamenti, quelli proposti dal sociologo Marshall McLuhan, approfonditi dal professor Giampiero Gamaleri, giornalista, docente e soprattutto studioso del pensiero di McLuhan, tanto da aver contribuito alla diffusione del suo pensiero in Italia. Ieri, 21 luglio, ricorreva proprio il 100° anniversario di nascita del sociologo Marshall McLuhan, che ha anticipato, in un periodo storico in cui la massima espressione della tecnologia era il telefono, la necessità degli uomini di comunicare e di sentirsi parte di qualcosa di più grande, di creare una rete. Mark Zuckerberg, papà del social network più importante del mondo, Facebook, non ne abbia a male, ma non ha inventato niente di nuovo. Proprio nel centenario della nascita dello studioso esce una nuova edizione di The Gutenberg Galaxy, la prima esattamente 50 anni fa. Abbiamo chiesto al professor Giampiero Gamaleri, che ha introdotto e contribuito alla diffusione del pensiero di Marshall McLuhan in Italia, professore inoltre presso le università Louis e Roma III e Pontificia Università della Santa Croce di Roma, che importanza ha questo libro per conoscere il pensiero di McLuhan? Di che libro stiamo parlando, professore?
Dunque, stiamo parlando appunto di un libro che nasce e viene pubblicato nel 1962 e che ha segnato una svolta perché ha messo a fuoco l'importanza, non solo, diciamo così, dal punto di vista tecnico dell'invenzione della stampa o dal punto di vista culturale, ma proprio delle trasformazioni sociali, delle trasformazioni economiche e anche delle trasformazioni religiose. Perché in questo libro, fondamentalmente, tra le altre cose, McLuhan mette in rilievo come Lutero, senza il supporto della stampa a caratteri mobili, non sarebbe riuscito a fare la sua riforma protestante, perché non sarebbe stato in grado di dare ai fedeli protestanti, diciamo così per capirci, lo strumento di rapportarsi con Dio, perché la riforma non è stata una riforma contro Dio, per carità, è stata un modo diverso di ribellarsi ovviamente alla centralità del papato e della Chiesa, e quindi Lutero era nella condizione di dover mettere in contatto i fedeli ugualmente con un canale che consentisse loro di mantenere la propria fede, e questo erano le sacre scritture, non le sacre scritture così conosciute in modo molto vago, ma specificamente attraverso la riproduzione di milioni, quali sono stati, di Bibbie attraverso la stampa di Lutero. Quindi pensiamo alla trasformazione che c'è stata in quel momento.
Centro del dibattito, inoltre, professore, di questo libro, l'importanza dei mass media nella storia umana, delle possibilità di incontro tra persone, pensiero che egli elaborò negli anni 60. Qual era il messaggio che gli voleva dare al mondo precisamente? Come venne accettato questo pensiero dalla società mondiale degli anni 60?
Dunque, il pensiero di McLuhan è stato accettato a piccole dosi. In Italia, per esempio, è diventato popolare solo recentemente, diciamo. Perché è importante quello che ha detto McLuhan? Perché ha praticamente parametrato tutto lo sviluppo della storia umana a seconda delle modalità di comunicazione che l'hanno caratterizzata, dall'oralità di Omero, poi alla scrittura amanuense, alla stampa e finalmente alla galassia Marconi, e chiamiamola ora alla galassia Bill Gates. Ecco, lui ha sostenuto che, siccome, secondo il suo slogan, il mezzo è il messaggio, vale a dire il mezzo ha un'importanza determinante sulla trasmissione della cultura, dell'esperienza umana, era molto importante considerare gli strumenti che via via si avvicendavano. Ecco, per esempio, ritornando alla galassia Gutenberg, cioè l'apoteosi della scrittura stampata, ha significato un'enfasi enorme sull'occhio, sull'aspetto analitico, sull'aspetto di studio. Tutta la scuola è impostata sulla scrittura, basterebbe dir questo, no? Mentre i peripatetici ai tempi di Socrate, per esempio, erano impostati sull'oralità, sulla trasmissione orale, ovviamente, no? E tutto questo ha portato delle conseguenze enormi. Basti dirne una, che dalla scrittura oggi si sta passando a internet, e quindi è una forma di oralità di una social network, si dice, di forme di contatto più diretto che portano a conseguenze di enorme portata. Ne abbiamo una sotto gli occhi tutti in questo momento, che è la rivoluzione del Maghreb.
Professore, vi racconta qualcosa dell'uomo per meglio comprendere lo studioso?
Beh, io sull'uomo McLuhan direi due cose. Uno, la sua sensibilità verso la religione. Lui ebbe una conversione, perché era protestante di famiglia, verso il cattolicesimo a 26 anni, quindi nel 1936-37, e fu una conversione molto profonda, perché vedeva nella Chiesa cattolica un mondo vitale molto meno stereotipato rispetto a quello protestante, che, come dicevamo prima, è legato un po' meccanicamente alla scrittura. Lui aveva bisogno di uscire da questa esperienza così bloccata e andare in un'esperienza vitale, no? Un secondo aspetto molto di McLuhan è l'importanza che le donne hanno avuto nella sua vita. La madre, innanzitutto, verso con cui lui si confidava, Elsie si chiamava, poi la moglie Corinne, che ho avuto modo anche di incontrare, di conoscere, e queste persone credo che abbiano dato a lui una grande spinta verso una forma anche di comunicazione vivace, una forma di comunicazione molto aderente al nostro tempo e alla nostra sensibilità.
Professore, lei in un suo articolo, parlando della nuova edizione della Galassia Gutenberg, scriveva: mentre da un lato in gran parte del mondo si combatte una grande battaglia contro l'analfabetismo per rendere possibile il passaggio da una cultura orale a una cultura letterata, nei paesi scientificamente e tecnologicamente più sviluppati si avverte la crisi della cultura alfabetica e l'esigenza di una nuova cultura post-alfabetica. Ma allora la tecnologia divide il mondo e i suoi abitanti, sottolineando le loro differenze invece di avvicinarli, di metterli in contatto. Mi commenta questa frase?
Che cosa sta succedendo? Che con i telefonini portatili, la facilità con cui si possono anche ricavare immagini, con cui si possono dare brevi messaggi, dei flash, la scrittura, intesa come l'alfabetizzazione così articolata, così letteraria, diciamo, diventa meno importante, anche se occorre che continua a essere coltivata. E allora nei popoli, diciamo, nel terzo mondo, nel quarto mondo, si sta realizzando un passaggio diretto verso le nuove forme orali e audiovisive, senza necessariamente dover fare quel passaggio così laborioso che tutto l'Occidente ha fatto attraverso l'alfabetizzazione in senso stretto, in senso pesante del. Ed è questo che sta determinando anche, dicevo, il caso del Nord Africa, le trasformazioni che stiamo vivendo.
Adesso glielo dico. Scusa, posso offrirti da bere? Solamente un bicchiere. Tra questa gente buttata sui tavoli senza poesia c'è una corrente di vecchi profumi di malinconia. Dai, siediti qui, voglio solo parlare. Ce ne stiamo così come due barche nel mare, e questa musica scioglie un silenzio che è dentro di me, ma c'è un silenzio pesante che non va tenuto per sé. Posso farmi vicino, stabilire un contatto tra noi, se ti guardo sorridi, ti tengo la mano, so che lo vuoi. Dici che ho fretta e che puoi, mi comporto con troppa ansietà, ma io corro perché c'è una vita che scappa e non so dove va.
Tra le pagine e i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta, oggi si divaga su, scusate, cambiamento. Ho estratto questa parola dai lineamenti per il prossimo Sinodo dei Vescovi 2012 sul tema della nuova evangelizzazione. Ci siamo confrontati con scenari che descrivono cambiamenti epocali che suscitano spesso in noi apprensione e paura. In una tale situazione avvertiamo il bisogno di una visione che ci permetta di guardare al domani con speranza e non con disperazione. Allora, cambia anche lo stile della conquista dello spazio, cambiano gli obiettivi. La notizia è rimbalzata su varie fonti di informazione in questi giorni, in queste settimane, soprattutto all'indomani, ecco, ieri era l'anniversario anche del primo allunaggio, ricordate quel 21 luglio del 1969, 42 anni fa. E dunque oggi, per esempio, leggo da Avvenire, la notizia è questa: Atlantis è tornato a terra, la missione shuttle è compiuta. It's over, è finita, finita per davvero. La nave spaziale Atlantis aveva appena terminato la lunga frenata sulla pista del Kennedy Space Center dopo essere sfrecciata davanti ai fotografi appostati poco lontano dai bordi. E questi fotografi sembravano rendersi conto per la prima volta che l'attuale missione di Atlantis rappresentava anche la fine del programma Space Shuttle. La realtà ineluttabile rimane, sto leggendo da Avvenire, sia per quanti vedono la messa a terra degli shuttle come la perdita del fiore all'occhiello della tecnologia americana di fronte al mondo, sia per i 1800 dipendenti del Kennedy Space Center che la settimana prossima perderanno il lavoro. L'epoca delle astronavi alate e riutilizzabili è conclusa, quindi è un cambiamento in atto, no? Nella strategia della conquista spaziale da parte degli Stati Uniti. E in questi, come in molti altri casi, il sentimento prevalente è l'incertezza. Chi vive nelle cittadine vicine a questo centro operativo della NASA guarda al futuro con ansia. Tre quarti degli impiegati al centro Kennedy, ingegneri, tecnici, altro personale altamente specializzato, ha già perso e sta perdendo il lavoro. Sapete che tutti gli interessi, le energie, gli investimenti della missione spaziale statunitensi sono ormai orientate verso la ISS, la International Space Station, la stazione spaziale internazionale, che ha con sé a bordo, è un vero e proprio laboratorio scientifico, non soltanto astronauti statunitensi ma anche giapponesi e russi. E dopo tanti anni insieme siamo diventati una famiglia, dice, riferito sempre da Avvenire, il direttore di lancio Michael Leinbach. Oggi sulla pista ho visto molti uomini e donne piangere. D'altra parte, i cambiamenti, seppur dolorosi, sono necessari se si vuole progredire. Cambiamento epocale dunque nelle missioni spaziali e cambiamento epocale del sistema della comunicazione, come abbiamo sentito, studiato, approfondito da Marshall McLuhan, un cambiamento che nel corso della storia, attraverso le varie evoluzioni dei sistemi di comunicazione di massa, si estendeva anche al corpo umano. Un medium è qualsiasi tecnologia, diceva McLuhan, che crei estensioni del corpo e dei sensi, dall'abbigliamento al calcolatore, quindi cambiamenti inevitabili e inarrestabili. E quando il corpo umano si estende ai limiti delle proprie possibilità atletiche ed espressive, ecco che diventa arte. Il corpo umano stesso diventa arte. L'arte del cambiamento, del movimento plastico, dell'evoluzione aerea, in una parola, la danza. È in corso a Roma, al Teatro Villa Panfili, la rassegna internazionale Invito alla danza. E questa sera, seconda replica di uno spettacolo davvero da segnalare. E ce ne parla Alessandra Petitta.
In scena.
Spettacoli, teatri, grandi schermi, studi televisivi, microfoni.
La grande tradizione folcloristica russa danza questa sera a Roma al teatro di Villa Panfili all'interno della rassegna internazionale di Invito alla Danza. Per parlarcene con noi in collegamento telefonico Marina Michetti, direttrice artistica della manifestazione. Ben trovata.
Ben trovati anche voi.
Buongiorno. Questa sera ultima replica alle 21:15 al teatro di Villa Panfili di un evento, di un omaggio a Igor Mosseyev, uno dei più grandi maestri e coreografi della Russia.
Sì, le dico solo questo, all'epoca venne istituito per lui addirittura un premio, ovvero leggenda del secolo, cioè il governo di Mosca istituì questo premio nel 2001, in occasione del suo 95esimo compleanno. Mosseyev nasce in realtà come ballerino e coreografo del mitico teatro Bolshoi, però la sua grande passione e interesse era il folklore. E quindi già nel 1937 fondò la sua prima compagnia
di danza.
Di danza popolare. Lui è stato in realtà un instancabile viaggiatore. Pensi che all'epoca si girava coi cavalli, muli, carretti, no? Per il Pamir, per il Caucaso, negli Urali, dove lui faceva una ricerca molto accurata su tutti gli usi, costumi popolari, che poi trasferirà nelle sue coreografie.
Quindi la danza come anche strumento di conoscenza di culture differenti.
Esattamente. Io devo dire che lui ha portato la danza popolare alla resa un patrimonio della cultura mondiale, perché nella sua opera ha trattato le questioni sociali, le caratteristiche nazionali, la storia di interi popoli. Sono tutti raccolti nell'arte di questa persona meravigliosa.
Leggo infatti un repertorio di più di 300 danze popolari, non soltanto dell'ex Unione Sovietica, ma anche danze slave, ebraiche, greche.
Persino coreane, guardi.
Parlavamo appunto di scambi culturali e di come poi la danza aiuti in questa conoscenza, in questo scambio. Ecco, questo è uno spettacolo che si inserisce in una serie di eventi in occasione dell'anno della cultura russa in Italia e della cultura italiana in Russia.
Sì, sì, ci sono infatti scambi culturali, i nostri artisti che vanno in Russia e artisti russi ovviamente che vengono in Italia, ma come tutti sanno, insomma, la cultura in generale e lo spettacolo dal vivo in questi anni sono un po' in difficoltà in Italia. Se non ci fosse stata questa occasione, perché chiaramente la tournée è stata organizzata in collaborazione col Ministero della Cultura della Federazione Russa, calcoli che arrivano più di 100 persone oggi al nostro teatro, un cast di 80 ballerini, tecnici, gli accompagnatori, il traduttore, cioè sono eventi che si possono ripetere così con grande rarità, e io credo sia veramente una volta nella vita un'esperienza con gli spettacoli di Mosseyev va fatta, anche perché c'è talmente una passione in quello che lui ha fatto, un entusiasmo, una joie de vivre di cui abbiamo così bisogno. Io credo che tutta l'umanità abbia grande bisogno di questo ottimismo contagioso, ecco, un ottimismo contagioso.
È stato un uomo pieno di passione per la danza, ma anche per la vita. È morto all'età di 101 anni.
Sì, sì, è morto nel 2007 a 101 anni. Pensi che al suo centesimo compleanno è stata fatta una grandissima festa al Bolshoi. Io ho visto il filmato, no? Era ancora lì in piedi che parlava, è una persona veramente, guardi, una persona incredibile. Pensi che in questo gala hanno voluto partecipare le più importanti compagnie del mondo, il Béjart Ballet, lo Salla, il Villani, l'America Dance Theatre, il balletto alla Scala, il balletto dell'Opera di Vienna, sono tutti andati con le loro étoiles per fare questo regalo di presenza di grandi artisti a chi come artista è stata una leggenda del secolo.
Quello di questa sera è proprio un omaggio in grande stile. Quale sarà il repertorio? Le coreografie saranno tutte di Mosseiev?
Sì, la compagnia fa solo coreografie di Mosseiev. Ci saranno sia coreografie perché tradizionali, per esempio una di queste è i Partigiani, perché una piccola curiosità che magari può far piacere al pubblico. Durante l'ultima guerra, sappiamo in Russia che situazione che c'era, no? L'unico che ha smesso è andato eroicamente in giro col suo cast e faceva gli spettacoli su due camion messi paralleli sui ponti delle navi, nelle piazze dei villaggi. Cioè, come si fa a non amare un artista così? E quindi mi è venuto in mente questo piccolo episodio perché una delle sue coreografie storiche è appunto i Partigiani, che è fra l'altro in programma e è dedicata chiaramente non solo a questo periodo bellico dove si unirono alle truppe regolari anche i partigiani. Belli, bravi, una tecnica mostruosa, grande allegria e passione, un'esperienza da non perdere.
Bene, io la ringrazio moltissimo, ringrazio Marina Michetti, direttrice artistica di Invito alla Danza, e ricordo l'appuntamento di questa sera con Igor Mosseiev Ballet, il balletto di stato accademico di danza popolare di Igor Mosseiev, alle 21:15 al Teatro di Villa Panfili in Via di San Pancrazio 10. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
Uno Five Live, la Radio Vaticana in diretta, le pagine, i fogli, le parole di oggi ruotano attorno alla parola cambiamento. E tornando un attimo a Marshall McLuhan, ieri si celebrava il centenario della nascita, ai cambiamenti decisivi imposti dal sistema delle comunicazioni di massa, un po' a tutta la storia umana, no? Qualche settimana fa l'Osservatore Romano pubblicava un contributo di Eric McLuhan, il figlio dello studioso canadese, che era stato invitato al simposio internazionale dei docenti universitari presso la Pontificia Università Lateranense. Il tema di questo incontro era la sfida dei saperi e l'università. Scrive Eric McLuhan: la Chiesa Cattolica ha sempre accettato le trasformazioni a ogni livello della comunicazione. Crediamo nei miracoli, che sono trasformazioni improvvise, crediamo nella santità, crediamo nella redenzione. Trasformazione improvvisa. Abbiamo sviluppato la nostra idea della trasformazione, del cambiamento, in più di 2000 anni e quindi siamo nella posizione ideale per offrire al mondo una spiegazione funzionale della comunicazione in quanto istantanea e trasformatrice. Ognuno dei sette sacramenti è tecnica di comunicazione in ogni senso reale e tangibile. Ogni sacramento opera per mezzo della trasformazione di chi lo riceve, opera per partecipazione e trasforma immediatamente il partecipante, lasciando segni permanenti e indelebili nell'anima del partecipante. Ogni sacramento è un logos dello Spirito Santo, un logos che trasforma. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.